Andiamo alle richieste di preghiera per oggi. Parlando di guarigione, vogliamo condividere alcune cose che il Signore ha mostrato a fratello Giuseppe su come ricevere la guarigione per assicurarci che abbiamo il cuore disposto, pronto a ricevere, perché se ci prepariamo avremo più possibilità di ricevere la guarigione secondo le scritture. Quindi, fratello Giuseppe, cosa dobbiamo imparare per poter ricevere la guarigione?
Beh, diciamo, quello che devo imparare anch'io, quello che tutti dobbiamo imparare, non è che io sono in grado di insegnare, posso solo aiutarvi a collegarvi con Gesù. Va bene? E infatti le cose che adesso ho degli appunti qua che voglio condividere, anche a mediti con le scritture.
Sì.
E gloria anche le scritture. Diciamo, condivido le cose che il Signore mi ha insegnato e qui non c'è nessun insegnante, ragazzi, qui è solo Gesù.
Siamo tutti alunni.
Non chiamate nessuno vostro insegnante sulla terra, uno vostro insegnante, il Cristo. Matteo 23, 8 a 10.
Amen.
Gloria a Dio. Allora io direi, vorrei cominciare da una cosa basilare, cioè quando tu ti ammali, la prima cosa da fare cos'è? Vediamo se... Gloria.
You check your heart.
Dai colpa a te stesso. Io così ho fatto, ho detto cosa ho fatto di sbagliato? Devo controllare il mio curriculum di peccati, devo
Angelo
vedere
dice
tutto.
incolpare te stesso, Gloria dice
Verificare il tuo cuore?
verificare il tuo cuore, sì, avete ragione, sì, cioè, però incolpare te stesso cerchiamo di non autocondannarsi, eh? Però è buono come dici te fare un piccolo inventario e vedere cos'è che non va con me.
Esaminare se
Che è
stesso.
facile dare la colpa al diavolo, dare questo, quell'altro, è successo, ho mangiato cibo sbagliato. Ma vediamo un po' se per caso c'è qualche lezione che qua, che il Signore non spreca neanche le
Il male.
malattie. Il Signore non spreca neanche il male del diavolo, eh? Come la tribolazione. Caro mio, vediamo Daniele 11, 31-35, che Dio usa la tribolazione per imbiancare, per ripulire, per purgare, purificare, insegnare, rendere la Chiesa una Chiesa disperata, che altrimenti molta di quella è Laodicea. Dio usa anche quelle cose lì, va bene? Se il diavolo non servisse, il Signore non se lo terrebbe intorno. Se il Signore permette che il diavolo è in giro, vuol dire che c'è uno scopo anche per il diavolo. Allora, innanzitutto quando abbiamo bisogno di guarigione, la prima cosa da fare è il perdono. Prima cosa da fare. Che tu puoi digiunare 10 giorni, puoi fare quello che ti pare, e disperarti, tirarti i capelli, però se tu non perdoni non serve a niente. Quando non perdoniamo è come una specie di maledizione che mandiamo. Tu non perdoni una persona, gli mandi una maledizione. Lo imprigioni, lanci una rete. È così che funzionano le magie, i maghi, le streghe. Mandano maledizioni l'odio, mandano l'odio e arriva a segno, eh. Cioè se tu non hai la protezione di Gesù, le maledizioni arrivano. Come si arrivano?
Imprigioni a quella persona o a te stesso?
Imprigioni, tu sei imprigionato più di lui, però imprigioni anche l'altra persona, se non sta camminando nello Spirito Santo, perché tantissimi cristiani a volte non stiamo camminando nello Spirito Santo, cioè cosa vuol dire? In ubbidienza. E allora le maledizioni possono arrivare. Riceviamo lettere di fratelli cristiani al 100% che c'è maledizione in casa. Eh? E ci sono gente che ci scrive, armadi che si aprono, incubi, sogni sessuali pervertiti, cioè di tutti i colori, eh. Quindi non andate a dormire, io sono salvato. No, che calma. Bisogna camminare nella benedizione di Dio, camminare nell'unzione di Dio, che significa camminare nella
Ubbidienza.
ubbidienza ai comandamenti di Gesù Cristo, Gloria, Giovanni 14, 21.
Giovanni 14, verso 21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Giovanni 14, 21.
Cerchiamo di non leggere queste cose come una predica da far dormire le marmotte. Oh, Dio ci ama, ci ama, ci ama. Non ti addormentare che Dio ti ama. L'amore di Dio non è... cioè, gratis sì e no. Non è completamente gratuito, come la salvezza. L'amore di Dio bisogna anche guadagnarselo. Ma cosa dice fratello Giuseppe? Dico che devi guadagnartelo. E se non mi credi, leggi Matteo 25, parabola dei talenti, parabola delle 10 vergini. E se quello là ha sgarrato, che non righi diritto, se tu non ti guadagni la benedizione di Dio, ti toglie il talento, non sta parlando della salvezza, ti toglie la corona. Apocalisse 3.11, la chiesa grandissima di Filadelfia, cosa gli ha detto? Apocalisse 3.11, stai attento chiesa di Filadelfia. C'è la corona? Sì. Stai attento che nessuno te la ruba. Allora, dicevo delle maledizioni. Cioè, ogni maledizione continua a ostacolare il destinatario fino a che non viene infranta nel nome di Gesù Cristo. Io sono forse uno dei più bersagliati dalle maledizioni su internet. C'è gente che prega contro di me, che possa essere maledetto, che mi fa contento in un certo senso perché dimostra che sono di Dio. Se ancora sono vivo ancora, se ancora la Chiesa va avanti, vuol dire che ci deve essere il Signore. Io non ho la potenza, deve essere il Signore. Però mica tutti, come dice Proverbi 17, mica tutti sanno però che questi spiriti legano anche coloro che non perdonano. Non tutti sanno questo. La Bibbia dice, Proverbi 17, 13, dice che se tu non perdoni il tuo male, odio quello che vuoi, ti lega a te. Perché? Perché non perdoni. Lo vogliamo leggere questa scrittura?
Proverbi 17,
13.
Il male non si allontanerà dalla casa di chi rende male per bene. Proverbi 17, 13.
E chi di noi non ha capitato che ha fatto del bene e ha ricevuto del male? Sì. Se sei missionario, diciamo il tuo pane, non dico quotidiano, ma frequente.
Sì. Sì.
Fai il bene, a volte a livello spirituale, predichi il Vangelo e ti mandano maledizione. A volte dà anche aiuti pratici, anche aiuti materiali. E non solo non ti ricambiano, che vabbè, puoi fare a meno. Ma neanche un po' di amore, neanche un po' di gratitudine. Io ho guarito i 10 lebbrosi, dove sono i 9? Almeno un fiorellino potevano portarlo. Un sorriso almeno, niente, neanche quello. Quindi il male non si allontana dalla casa di colui che rende il male per il bene. Guarda, se andiamo a 1 Samuele 24, vediamo nella storia di Davide e Saul. Chi è il lettore? Io ho 2 lettrici oggi, sono così benedetto oggi. Chi è il turno?
Io. Pronte, entrambe.
Chi è? Io, mi.
Eccola, Gloria, il primo binario. Devo andare a 16 a 17.
1 Samuele 24, 16, 17.
Allora, cosa stiamo parlando? La storia di Davide e Saul, sono 2 re questi. Prima Saul e poi Davide.
Quando Davide ebbe finito di dire queste parole a Saul, Saul disse... «È questa la tua voce, figlio mio, Davide?» E Saul alzò la voce e pianse.
E Saul, una delle poche volte che fa una cosa giusta, piange. E questo era un ferro vecchio completo. Era un re pronto per l'autodemolizione, questo qua. Finalmente una volta piange. Qui siamo al capitolo 24, quando lui praticamente non riesce più tanto a perseguitarlo. Però si è pentito altre volte... E poi ha perso il pentimento.
17. Poi disse a Davide, tu sei più giusto di me, poiché tu mi hai reso bene per male, mentre io ti ho reso male per bene. 1 Samuele 24, 16, 17.
1 Samuele 31, 3.
1 Samuele 31, 3.
Qui c'è la battaglia finale, va bene? Che i filistei combattono contro il re Saul di Israele ed è la battaglia finale. Perché?
1 Samuele 31, 3. Il peso della battaglia gravò contro Saul. Gli arcieri lo raggiunsero ed egli si trovò in grande difficoltà a motivo degli arcieri. 1 Samuele 31, 3.
E allora, e poi...
Cioè alcuni capitoli dopo.
Sì, poi il finale, perché poi in questa battaglia Saul praticamente ha sbagliato tutto nella sua vita, Saul, e quindi si suicida. Saul continuava a maledire a Davide, però Davide, un'immagine di Cristo, continuava a benedirlo. Un'immagine del Vangelo nel Vecchio Testamento. Alla fine ciascuno miete quello che ha seminato. Saul muore, perde il regno, e Davide invece salva la vita, così spesso in pericolo, però la salva, ed eredita il regno. Proverbi 17:13, leggiamo...
Di nuovo?
Sì, leggiamolo di nuovo.
Proverbi 17:13.
Perché questo qui è importante.
Il male non si allontanerà dalla casa di chi rende male per bene. Proverbi 17:13.
Quindi, se volete un'assicurazione, come quando devo assicurare la macchina, no? Se vuoi un'assicurazione che le maledizioni, il male, rimangano a casa tua, continua a rendere il male per il bene. Continua a ricambiare il male. Invece, vedi, le benedizioni non si sono dipartite dalla casa di Davide. Lui rendeva il bene per il male. Saul, il male per il bene. Allora, a una casa dobbiamo appartenere qui. Che erano tutti e due popoli di Dio, eh? La chiesa cristiana sono due case. La chiesa cristiana delle vergini con olio, la sposa di Cristo, e la chiesa cristiana delle vergini senza olio, la chiesa baldraca, la chiesa infedele, senza olio. E allora dobbiamo comprendere che tanti dei mali che sono sopra di noi, mali che sono sopra la nostra casa, purtroppo a volte anche maledizioni sul matrimonio, sono il raccolto, va bene, che molti non capiscono, tanti mali che sono sulla nostra casa, sono cose che raccogliamo per il male che abbiamo desiderato ad altre. Cristiani, cristiani, certo, pieni di disgrazie, problemi, maledizioni finanziarie, problemi tra coppie, marito infedele o la moglie, di tutti i colori. Abbiamo desiderato il male a qualcuno. A volte mi chiedono preghiera di guarigione e non riescono a perdonare la suocera, la nuora, quello che è, un fratello. Quanti di noi ci rendiamo conto che quando desideriamo il male agli altri stiamo dicendo al diavolo esattamente come e quanto male lui sarà autorizzato a scaricare su di noi? Quanti di noi si rendono conto?
Su noi stessi.
Su noi, sì, su noi stessi. Quando desideriamo il male agli altri abbiamo mandato una stregoneria, abbiamo fatto una magia. E se questa persona non è protetta, che sta camminando nella volontà di Dio, questo può arrivare. C'era una volta una madre in Russia che aveva una balia, e questa balia ha fatto cascare il bambino è cascato ed è diventato menomato, zoppo, menomato permanentemente. La madre, fuori di sé, gli ha mandato una maledizione. Gli ha detto che ti marciscano quelle mani. E le mani di questa balia sono marcite, una malattia che gli marcivano le mani. Cioè le maledizioni arrivano. Stiamo attenti a quello che desideriamo, però non è quello che ha insegnato Gesù. Evidentemente questa balia non era protetta dal sangue di Cristo. O se cristiano lo era, un cristiano a volte possiamo essere fuori binario, eh? Cioè, se tu cammini nel peccato, un adulterio, una pornografia, puoi cadere nella fossa, sì, ma devi anche uscirne. Però se continui a rimanerci, e allora cosa succede? Dopo, essendo frequentemente avvertito, va bene, dopo un certo punto lo Spirito Santo, la protezione se ne va. Come detto Gesù, Matteo 12:43. Vabbè, la protezione se ne va e i diavoli possono tornare peggio di prima. Va bene, quindi stiamo autorizzando il diavolo a scaricare il male, il suo male su di noi, quando desideriamo il male degli altri. Cioè il male attira il male, solo il bene attira il bene, solo le benedizioni attirano le benedizioni, ma le maledizioni, cos'è maledizione? È una grossa parola. In realtà è solamente dire male. Se tu solamente dici male, quello è maledire. E allora noi vediamo nelle scritture Galati 6, versi 7 e 8, vediamo lì che Dio ha messo la sua legge lì. In Galati 6, 7 e 8 Dio ha messo la sua legge di semina e raccolta. È come la legge di gravità, è sicura. Quello che semini, contadino materialmente nel terreno, miete. Quello che tu semini nello spirito, tu mieti. Sia per il bene, per il male, per Dio o per il diavolo, per il tuo egoismo, per il mondo, mieti. Insomma, in tutto quello che facciamo è sempre un boomerang che torna a noi, in bene o in male.
Sì, e in che modo si collega questo alla guarigione allora?
Questo qui si collega alla guarigione, questo. Perché appunto se te chiedi una guarigione, però, come dice Gesù, legge nel Vangelo, guarda. Marco 11, 20, 23.
Marco 11?
23.
23. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto.
Ecco. Il primo demone che blocca la guarigione è il demone del dubbio. Vai avanti.
Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete.
Fede, questa è fede. Primo contro il dubbio, questo è sulla fede. E la prossima scrittura?
Verso 25. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Marco 11, 23 a 25.
Capito? Quindi perdonate. Se tu non perdoni, sta bruciando il ponte dove tu dovrai passare. Tu hai bisogno di perdono. Quando? Ogni giorno sei un disgraziato. Ogni giorno io pecco. Ogni giorno. Oggi se io non perdono, domani sono nei guai, se non oggi stesso. Io voglio maltrattare mia moglie perché io sono il grande bullo, il marito bullo. Mia moglie, gli sto dicendo, moglie, sei cascata male come matrimonio. E quella perde rispetto su di me. Alla prima occasione me lo farà anche sapere. Mieti quello che semini. E allora è il maligno che ci spinge ad odiare, perché lui sa che la via dell'odio conduce dove? Conduce alla sua trappola. Capito? Quando una persona sbaglia noi lo odiamo, quella è l'esca. Un'esca che se la prendiamo ci guida alla sua trappola. Cioè l'odio è una prigione. C'è gente che odia da 20 anni. E allora la domanda è, abbiamo capito cosa non fare, abbiamo capito cosa è il male, abbiamo capito cosa fa il diavolo. La domanda saggia qual è? Come usciamo dalla rete? Chi è che non cade nella rete? Io ci sono caduto.
Sì.
Per grazie di Dio cercherò di non caderci più. È garantito? No, dipende da me. Non dipende da Dio? No, dipende da me. Non dipende da Dio. Dipende da ciascuno di noi. E allora dalla rete usciamo? Come esci dalla maledizione? Uno che ti odia, ti manda le maledizioni? Prega per lui, prega per il suo bene. Questa è una cosa che il diavolo non può reagire. Allora amando, perdonando, e se io non ci riesco a amare e perdonare perché mi odio così grande per questo qua, io più che amarlo lo ammazzerei se potessi. Ho provato, non ci riesco. Bene, c'è una... Hai bucato una gomma? Devi cambiarla? Bisogna di alzare, prova a alzare la macchina quando buchi una gomma, non ci riesci. Però c'è una scorciatoia, vai nel baule, tiri fuori il jack, come si dice, il martinetto e alzi la macchina piano piano e cambi la gomma. Com'è che fai a, sai, fai leva sul martinetto, alzi la macchina, com'è che fai nello spirito? Non riesco a perdonare. Allora vai nel baule, tiri fuori il martinetto, il cric, e dov'è? La tua stanza, e chiudi la porta, in segreto comincia a lavorare col cric. Cosa vuol dire? In ginocchio a pregare e pregare per quella persona e desiderare il bene di lei, una persona che odi. E se tu preghi e preghi, non hai voglia, e preghi, non te la senti, e preghi, alla fine lo Spirito Santo cosa farà? Dice, no, questo non lo aiuto.
No.
Lo Spirito Santo dirà, no, questo non lo aiutiamo perché e lui sta cercando Gesù, non lo aiutiamo.
No, lo Spirito sempre ti aiuta perché questo è conforme alla parola.
Lo Spirito Santo viene sempre, questa è la mia esperienza. Nessuno ha scuse per non tramutare la maledizione in benedizione, l'odio in amore. La guarigione è sempre inviata, Dio la manda sempre la guarigione. Però è la nostra mancanza di perdono che fa tornare la malattia a noi. Perché tornano le malattie? Mancanza di perdono o di qualunque altro peccato, va bene, fa tornare la malattia come un boomerang. Il boomerang è una cosa vera. Sono questi bastoni australiani che li lanci, sono fatti a delta e ti torni indietro. E se dentro ti può anche arrivare in testa. Va bene? Giovanni 5.
Sì.
Tu? 14.
Giovanni 5, 14. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse, Ecco
sei guarito.
Ecco tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. Giovanni 5, 14.
Capite? Non gli ha detto quattro preghiere religiose e si è a posto. No, ha detto non peccare più. Cioè, capito? Attenzione ad addormentarsi che io sono sotto la grazia, sono graziato, grazioso, mio nome è Graziano. Attenzione che questa super grazia, questa balla che raccontano oggi. Gesù dice non peccare più, se no la grazia, te la scordi la grazia. Va bene, quindi siamo guariti senza opere, sì, però attenzione, Gesù sta dicendo che il peccato deliberato, intenzionale, calcolato, fa tornare la malattia e il male su di noi. Non sto parlando che te stai correndo, inciampi e cadi, festa chiotto. Ma quando ci cadi tutti i giorni in quella fossa, magari cos'è? Una fossa di peccato, sto parlando. E allora, attenzione. Peccare è umano, persistere nel peccato vuol dire che ti piace. Vuol dire che ti piace il diavolo, ti piace il peccato, ci torni sempre. E allora quello non è più sbagliare un umano che sbaglia. Quella è una cosa diabolica, se casca, sei nella sua fazione del diavolo. Che fa? In ginocchio, nella tua stanza, tira fuori il cric della macchina e pompa sto cric e alza la macchina, alza il peccato. E Gesù e prega che Gesù lo fa scomparire. D'accordo? Datti da fare, datti una mossa. Non pregare, preghiera a pappagallo come fanno i buddisti, che hanno le coroncine. Si chiamano rosari buddisti, si chiamano. Tu guardi in internet, rosari buddista. E l'hanno inventato prima dei cattolici. Capito? Quindi tutto il Vangelo, tutto il Nuovo Testamento si pregava dal cuore come una sorgente d'acqua viva. Allora, dopo che abbiamo perdonato, cosa che ti fa male? Ginocchio, una spalla, la zucca, cos'è che ti fa? Metti una mano là dove ti fa male e comincia a credere. Non è sufficiente pregare. Non basta pregare, no! Bisogna credere. Puoi credere senza pregare, la preghiera rituale, però non puoi pregare senza credere. Non guarisce nessuno. E allora comincia a credere, metti la mano dove ti fa male. e credi e cominci a ringraziare Dio nel nome di Gesù Cristo che sei guarito. Vai così. E non lasciare che il diavolo si avvicini alla tua mente con un dubbio. Se è troppo peccatore, Dio lo vede che tu non hai la fede. Non l'ho mai avuto, ma adesso sì. Vattene, Satana. Da questo momento io credo. Da questo momento, fratelli, che adesso per i gremi abbiamo una lunga lista lì. Spero che avete digiunato da ieri a oggi. Va bene, fratelli che vogliono pregare guarigioni, chiediamo il giorno prima, il sabato, va bene, di pregare fino alla preghiera di domenica. Giusto, Angela?
Sì, diciamo sabato sera e tutto il giorno di domenica.
Sì. Va bene, quindi pregate un bel 24 ore. Va bene, d'accordo? Perché? Perché Dio non si sposta se tu non salvi i soldi del cibo.
No.
Dio guarda quanto hai risparmiato.
No.
Spero che non è così.
Perché allora digiuni?
Per me stessa.
Per svegliarti. Non è Dio che stai cercando di svegliare.
Per poter concentrarsi,
Signore,
su Gesù. Signore,
pregano i religiosi, come dici?
Per poter concentrarti su Gesù.
Amen. I religiosi pregano, apri i cieli e scendi. Come apri i cieli e scendere? Così, apri scatole che apri il cielo. Dio non deve aprire nessun cielo. Capito? Il cielo si è già aperto. È scesa una colomba sul Giordano, Spirito Santo. E poi l'ha guidato Gesù sul Calvario. E poi è venuta la Pentecoste, Spirito Santo. E adesso dov'è la Pentecoste?
Nel mio cuore. Nel mio cuore.
E nello Spirito Santo.
La Pentecoste adesso dentro di noi. Gesù è in noi, lo Spirito Santo in noi. Non deve aprire i cieli e scendere con l'ascensore. È già nel nostro cuore. Altro che andare a Međugorje e cercare intercessore. Cosa me ne faccio di una falsa ausiliaria? Ausiliatrice, falso. Perché? Perché io ce l'ho nel mio cuore, più vicino a Gesù nel mio cuore che la statua di Međugorje.
Certamente.
Cosa fa? Ma Međugorje è così che quella là deve dire Gesù che sei Gesù, nel suo cuore entra dentro. Ma sono bazzecole. Questa è gente che non conosce la Bibbia. Però Gesù li ama perché un giorno di questi si sveglieranno. Dimmi.
Quindi un punto principale di questo messaggio è quando preghiamo per guarigione, assicurarci che perdoniamo, che chiediamo perdono, se c'è il caso, e poi credere senza dubitare. Una volta che hai fatto i passi per il perdono, non devi più dubitare. Tu sei guarito, come abbiamo letto Marco 11.
Esatto.
Però prima pulire il tuo cuore, praticamente.
Pulire il cuore, certamente. Quando costruisci una casa, cosa fai prima? Chiami un bulldozer. Per fare cosa? Dare una ramazzata.
Pulire il terreno.
Ramazzare il terreno, sassoni, tutto. E poi scavano finché trovano il terreno solido. Prima un bel bulldozer. Capito? Quello rappresenta la parola di Dio che viene e bulldozza tutti i diavoli della zona. E poi costruisci. Va bene, quindi abbiamo imparato fino adesso cosa? Che è importante avere fede, ma non basta avere fede, non basta se poi dubiti. Mm-hmm. Se tu fai tutto bene, tutto bene, tutto bene, poi dubiti. Io faccio tutto un marito perfetto, però io sabato sera vado a trovare una vecchia conoscenza e buonanotte, è tutto rovinato. Hai rovinato tutto, tutto,
sì.
Il tuo matrimonio. Non sei sotto la grazia. Allora, fratelli, continuare così. Continuare così, e io penso che questo è tutto. Questo è il consiglio che avevo da darvi per la guarigione. Va bene, e così, se continui così, metti la mano dove che ti fa male, e se ti fa male in 10 posti, mettila sulla testa. E tagli la testa al toro,
sì.
Diciamo.
Amen.
E dici, tutto questo corpo è guarito. E dopo che preghi... Se guarisci immediatamente, di sicuro?
Sì.
No.
Anche se non vedi?
No. Vabbè, in quel senso lì sì. Vabbè, non mi guardare così.
La guarigione è già compiuta.
Angelo, dovresti vederla. Ha fatto uno sguardo come Dio, dimmi che ho ragione.
Sì, sì. Gesù ha compiuto la guarigione già prima che tu pregassi.
Vabbè, ma se non la vedo, scusa.
Allora tu insisti finché la vedi per... però è fatta, è inviata.
E se, sì, la vedi nello spirito.
Sì, la vedi nella parola.
Ma nella parola, nella Bibbia, nelle enciclopedie bibliche, d'accordo? Ma nella carne io non la vedo.
Sì.
E allora cosa faccio? Dubito.
No, credi che è iniziata, sta funzionando.
Il diavolo viene e dice, vedi, il cancro è ancora qui. Sei tu il cancro, vattene di qua.
Amen.
Vedi, il mal di testa c'è ancora. Tu ti concentri su Gesù. Vedi, l'acciacco è ancora lì e tu continui a ringraziare Gesù che sei guarito.
Amen.
Mentre Abramo andava con Isacco al posto di offrirlo come sacrificio, io immagino Abramo, non so come pregava, questo sto così per dare un'idea, io immagino un Abramo che ringraziava Dio che suo figlio non si sarebbe mai perso, sarebbe magari incontrarlo in cielo dopo la sua morte, ma il figlio che Dio gli ha promesso sarebbe sempre stato suo figlio perché Dio lo ha promesso. E allora continua così, fratello, continua a pregare anche se non lo vedi. Infatti, prima di ogni vittoria c'è sempre un periodo di
prova.
Di prova. Prima della terra promessa, 40 anni di
prova.
Deserto. Prima che Dio è andato da Mosè a parlargli e a dirgli ti ho scelto per andare in Egitto a liberare il mio popolo, Mosè ha passato 40 anni di cosa?
Di Madian. Di lezioni.
Madian a curare 4 pecore e 2 capre. Prima che Gesù andasse a fare tutti i suoi miracoli, è dovuto andare dove?
Nel deserto per essere tentato.
4-5 minuti, 2-3 ore?
No, 40 giorni.
40 giorni? Ecco, qual è Gesù? Facciamo 30 giorni? Facciamo 20? Ma facciamo una settimana? Ma che 40 giorni? Ma anche un paio di giorni sarebbe sufficiente. No, 40 giorni. Perché? Perché Dio ha le sue leggi. Paolo, prima di andare a vincere il mondo per Gesù, è andato 3 anni in Arabia a meditare. Ma che spreco! Pensa quante anime poteva salvare in 3 anni. Ti voglio dire, a volte prima di vedere una guarigione devi passare un periodo di deserto. Non sempre. Magari il deserto l'hai già passato e sei a doppio cuore pieno, guarisci di colpo. Mi piacerebbe essere così sempre. Non è così. Va bene? Allora, il punto che sto cercando di fare, tutti sono capaci a pregare, vedere una guarigione, c'ho fede. No, invece non vedi niente. Gesù, prima che Lazzaro risorge, ti ringrazio Padre che tu sempre mi ascolti. Uè, ancora non ha spostato neanche la pietra. Cosa ringrazi che sempre ti ascolta? Mio Padre sempre mi ascolta, ma non è ancora risorto, ti rendi conto? Lui mi ascolta, capito? Nel nome di Gesù Cristo. Gesù diceva, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Marco 16, era già risorto. Però Gesù, quando gli dice questo, che questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, i segni non erano ancora avvenuti. Immagina se Gesù era un falso profeta, un falso messia. Ma che razza di... Diteglielo questo alla gente che non crede in Gesù. Un falso profeta non va a dire 2000 anni fa, questi sono i segni che accompagneranno chi crederanno. Perché subito diranno, fammi vedere i segni. E tu glieli fai vedere, o perlomeno porta da un fratello che ha la fede di guarire gli ammalati. Grazie a Dio che qui ne vediamo parecchi. Va bene, non ho cominciato subito. Per 30 anni ho predicato senza. Va bene? Predicato senza. Per 30 anni ho predicato la guarigione senza vederli, io. E tu quando mi hai incontrato, Gloria, quante guarigioni avevi visto attraverso di me?
Nessuno.
Zero. Però ci credevamo, predicavamo, e come no?
Sì.
E non li vedevamo. E li predicavamo e non li vedevamo. E non ci interessava niente, predicavamo lo stesso perché era scritto.
Amen.
Va bene, finché un giorno Va bene, 2004, 73 a 2004, quanti sono? 31 anni.
73?
A 2004. 31 anni sono. Dopo 31 anni ho visto il primo segno grandissimo. Questa donna ha ricevuto un cuore nuovo, nuovo, di zecca. La donna che il cuore non gli andava, tu la conosci Gloria, no?
Sì.
Bene, allora fratelli, il punto che sto cercando di fare qui, scusate se ripeto, perché se non vedete, facciamolo entrare in testa, nostra zucca, se non vediamo la guarigione, per cortesia, continuiamo a credere. Ci può volere 5 minuti, a volte 10 minuti, a volte mezz'ora, a volte fino all'indomani, a volte una settimana, a volte di più. Continuate a credere. E nel nome di Gesù Cristo li vedrete. Va bene, allora continua e nel nome di Gesù sarai guarito. Magari subito, immediatamente, o perlomeno inizierà la guarigione di Dio, e questo è il cammino della fede. Quindi memorizzate questa scrittura. Tu vuoi dire qualcosa? No, è finito di parlare. Memorizzate questo, Marco 11, 24, vi dico tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che l'avete ricevuta e voi le otterrete. Quindi prega, credi, ricevi. Capito? Credi che l'hai ricevuta, lo dice che verbo? Presente o al passato o al futuro?
Credete
che l'avete ricevuta?
Passato.
Quindi quando preghi, credi che al passato hai ricevuto. Grazie Gesù che io l'ho ricevuto. Quando, Angela? Esattamente, dammi l'anno.
Quando Gesù è stato sulla croce.
2000 anni fa.
Per le sue lividure siamo stati guariti.
Anno più, anno meno, 2000 anni fa. Va bene? Io ho ricevuto la mia guarigione 2000 anni fa. Pensa quanti siamo pazzi. Pensa che popolo di pazzi che c'ha il Signore. Allora, se crediamo che l'abbiamo ricevuto 2000 anni fa, le otterrete. Capito? Non solo per la guarigione, ma anche tutto, ogni cosa, credendo, domandando in preghiera nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. E con questo, spero di avervi preparato alla preghiera che adesso arriva. Va bene? Che gli zoppi saltano, i ciechi vedono, i sordi odono. Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Allora, preparatevi.
Amen.
A credere senza
dubitare.
E anche senza vedere. Senza dubitare, senza vedere, senza ricevere. Abramo per 3 giorni, portando la sua offerta a Isacco, ha continuato a credere in Dio.
Sì, Romani 4, su Abramo. Voglio leggere questo versetto, se mi permetti. Romani 4, 20 a 22. Abramo, davanti alla promessa di Dio, non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Grazie Gesù. Romani 4, 20 e 21.
Gloria al Signore.
Non vacillò per incredulità, pienamente convinto che quanto egli ha promesso è anche in grado di compierlo. Grazie
Gloria
Gesù.
Gloria al Signore. Non vacillare per l'incredulità. L'incredulità, sai cos'è? È un'arma del diavolo, è come l'ariete che cerca di sfondare le porte. Con l'ariete, incredulità, i dubbi, gli scoraggiamenti, queste sono le armi del diavolo, le frecce, le lance, i giavellotti, l'ariete, le pietre infuocate che vengono lanciate per sé. Cosa sono? Dubbi, paure, scoraggiamenti, ascoltare i mormoratori, ascoltare i dubbiosi, ascoltare il mondo, credere al mondo, credere ai dubbi, queste sono le armi di Satana. Arriva Gesù e dice, abbiate fede.
Amen. Grazie, Signore. preghiamo adesso per avere fede, non dubitare.